Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.andarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
E allora un buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa, quando sono quasi le 8:05 di questo 26 marzo. Torniamo in voce per iniziare la rassegna stampa di questa mattina. Prego.
Allora, buongiorno, sì, torniamo in diretta e iniziamo a leggere la stampa. E ovviamente questa mattina sui giornali italiani c'è la decisione della tregua a Gaza, della cosiddetta tregua a Gaza, che bisognerà poi capire che cosa voglia dire la tregua a Gaza. E così intitola anche la stampa: tregua a Gaza, Biden scarica Netanyahu. Anche questo, insomma, titoli mi sembra abbastanza esagerati. Per la prima volta gli USA tolgono il veto all'ONU, l'ira di Israele, ritirata la delegazione alla Casa Bianca. Le elezioni americane si avvicinano, quindi Biden, insomma, a un certo punto con lui soprattutto la Kerris ha dovuto in qualche maniera apparentemente dare una svolta a questo appoggio di Israele. Così c'è stata la tregua per il Ramadan. Diversi articoli sulla stampa: il doppio segnale a Bibi e a Putin, questo è il commento di Giordano Stabile. In realtà il commento è sull'ISIS: rischia di aprire un terzo fronte sullo scacchiere mondiale dopo quello in Ucraina e Gaza, ancora più insidioso perché non delimitato geograficamente. Su questo la stampa dedica ampie pagine a partire dalla seconda. Ancora, il 25 marzo in Israele sarà ricordato come il giorno del tradimento, ci dice Nello Del Gatto e Fabiana Magri, sempre sulla stampa. E quello degli USA, che per la prima volta non si sono opposti alla risoluzione dell'ONU 2728, e anche questo all'interno. Eleonora Camilli ci parla di occupata la sapienza, basta con Israele, dopo quello che è successo, insomma, a Torino, anche degli studenti di aver con l'occupazione, con vari interventi, portato l'Ateneo a rompere determinati rapporti con Israele. Anche la Sapienza ha ieri occupato il Senato accademico e parlato appunto della rottura, basta con Israele, dei rapporti soprattutto accademici con Israele. La guerra in Ucraina dopo l'attentato a Mosca, così ne parlano sia Domenico Quirico. Le torture ai terroristi e i confini dell'umanità, la tortura per svelare le trame del terrorismo, disarticolare la rete dei fabbricanti di cadaveri in nome di Dio, che minaccia di colpire ancora. Di questo ci parla Domenico Quirico dopo appunto le foto che sono apparse in tribunale degli attentatori dell'ISIS passati per le mani dei russi. La NATO: ci difendiamo dai missili supersonici. Domenica mattina, quando un missile da crociera russo ha violato lo spazio aereo polacco, due caccia di Varsavia e due americani si sono subito alzati in cielo. Venti di guerra ancora sull'Europa. Ma il centropagina, la stampa la dedica, il titolo principale, alla politica italiana. Meloni lega l'ite Europa, la presidente a Campobasso avvisa gli alleati, stiamo uniti, il Carroccio, noi con Le Pen, lei con i socialisti. Bari, scontro sulla foto di De Caro, Vendola, la destra gioca sporco, la premier vergognose accusa Piantedosi. Vengono uniti qua diversi argomenti. Quello appunto delle prossime elezioni, soprattutto europee. Giorgia Meloni deve trascinarsi sulle spalle le tensioni con Matteo Salvini anche in Molise e in Basilicata per quanto riguarda le regionali. Provare a scrollarle di dosso è servito a poco. L'accusa al capitano è quella di aver usato il videomessaggio inviato da Marine Le Pen per far uscire allo scoperto la premier sulle future alleanze. E appunto si parla delle future alleanze, sicuramente per quanto riguarda le elezioni appunto europee, che tutte stanno aspettando con molta ansia e che insomma porteranno alla politica europea, insomma, dei prossimi anni, quindi un appuntamento sicuramente importante. E poi nel titolo C'è anche tutta la questione sul sindaco di Bari, De Caro, che in queste settimane è stato insomma sui giornali all'ordine della cronaca per la questione di fantomatiche, come si dice quando c'è stata la mafia, vabbè, di cose mafiose nel comune, per cui Piantedosi ha mandato alla infiltrazioni, scusate, non mi veniva, per cui Piantedosi ha mandato i controlli. Si parla ancora di Ama come di Amadeus, la foto centrale sulla Stampa. Ama la trattativa, la RAI è pronta ad offrire ad Amadeus la guida di una struttura creativa per far nascere l'intrattenimento nuovo, super offerta della RAI per trattenere il conduttore. Ancora delle piccole notizie: malato psichico si uccide in carcere, Torino è il fallimento di un sistema in crisi, ennesimo suicidio in carcere di Alvaro Nunez Sanchez, aveva 31 anni ed era affetto da gravi problemi psichici, schizofrenico e paranoico. Quei demoni nella testa non li riusciva a controllare. Ad agosto aveva tentato di uccidere il padre ed era finito dietro le sbarre, ma lui nel carcere di Torino non avrebbe dovuto stare così a lungo e si è suicidato. Su quasi tutti i giornali oggi si parla ancora di Ilaria Salis. Salis, Orban e i giudici, sfida la democrazia, ricordando che il 28 c'è stata già la manifestazione sabato scorso a Roma in solidarietà con tutte e tutti i prigionieri antifascisti incarcerati in Europa in seguito anche alla manifestazione in Ungheria, e soprattutto insomma, questo in visione del prossimo 25 aprile, dove l'antifascismo anche europeo sarà all'ordine, soprattutto insomma penso di tutti un po' il 25 aprile, ma soprattutto quello del Pigneto. Se ne parla Antonatella Stasio, come si ti scredito la giustizia per eroderne l'indipendenza, una precisa strategia di comunicazione politica, spiegano alcune toghe da Budapest, fatta di bugie, furbizie, attacchi politici e di bavagli imposti ai giudici che non possono difendersi né partecipare al dibattito sulla giustizia. Si parla appunto di Orban, ricordiamo il prossimo 28 marzo, quindi fra un paio di giorni ci sarà l'udienza per Ilaria Salis a Budapest, che insomma come radio andremo ovviamente a seguire. Garante e governo, ora scontro sull'intelligenza artificiale. Chi controllerà lo sviluppo e l'impatto dell'intelligenza artificiale in Italia? Il tema è già terreno di scontro. L'ultima e velocissimamente titoli: così Emiliano e De Luca fanno lo sgambetto al PD. La colata di materiale organico, questo insomma viene anche sulla pelle del sindaco di Bari, quei 6 milioni di italiani sotto la soglia di povertà, e questo poi penso che ce lo andiamo a leggere, visto che la povertà nel nostro paese rimane ampiamente diffusa, stando ai recenti dati Istat, nel 2023 in Italia quasi una persona su 10 è povera in termini assoluti. Ilario Lombardo ci parla dell'Agi agli Angelucci, il pressing di Giorgia. Basterebbe una mezza parola almeno per dire cosa pensa dell'operazione che riguarda la principale controllata del governo e la seconda agenzia di stampa, cioè l'Agi, appunto, che è in mano agli Angelucci, che sono anche quelli delle varie, non soltanto
cliniche
ma anche mediche, anche medicine. Einaudi, liberale che odiava gli slogan, nel maggio del 48 Einaudi viene eletto dal Parlamento primo Presidente della Repubblica, succedendo al capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola. Questo per quanto riguarda la stampa.
Sì, passiamo al Corriere della Sera di oggi, ancora un buongiorno a chi ci stesse ascoltando. I titoli principali sono simili: c'è una fotografia di una delle persone, uno dei quattro tagiki accusati della strage di Mosca, rinchiuso dentro una cella del tribunale, con insomma una persona in passamontagna e guanti che lo tiene d'occhio, una persona evidentemente provata. Ci sono delle fotografie più piccole invece delle altre tre, di altri tre tagiki, insomma, con ferite sul volto. Mosca, i sospettati in tribunale, segni delle torture. Nel frattempo però c'è anche notizia di un altro raid, usati i missili ipersonici, la NATO blinda i confini. Sappiamo come questi sono giorni di ulteriore tensione su quel fronte, di ulteriore possibilità di un'escalation bellica che vede i paesi europei coinvolti e in prima linea su questa corsa agli armamenti. Ricordiamo che comunque l'Italia è già attiva militarmente sul fronte del Medio Oriente con l'operazione Aspides e con quindi le navi nello stretto dello Yemen, un presente insomma da brividi che per fortuna non passa in silenzio. Veniva prima raccontato quello che succede nelle università, è una denuncia proprio del ruolo che le università hanno nell'apparato bellico e nella ricerca militare a livello globale, delle connessioni che l'Università La Sapienza qua a Roma, ma tutte le università italiane hanno con lo Stato sionista e con l'apparato di ricerca bellico impressionante che hanno le università israeliane. Salutiamo gli occupanti del rettorato della Sapienza che stanno insomma portando avanti con forza e coraggio una solidarietà attiva nei confronti del popolo palestinese. Ricordiamo che appunto quello che succede in Palestina, quello che succede in giro per il mondo è collegato a quello che succede nelle nostre metropoli. Possiamo fare qualcosa oltre a fare quella giusta solidarietà, quell'invio di fondi, di materiali che tante associazioni fanno, però la macchina bellica si può inceppare anche nelle nostre strade, nelle nostre università, e a Roma sono presenti diverse fabbriche, diversi stabilimenti che fanno capo alle maggiori aziende militari italiane. Putin, ritornando alla Russia, ammette che c'è una matrice islamica ma bombarda Kiev. E Angelo Panebianco, editorialista del Corriere della Sera, noto guerrafondaio, non coglie l'occasione per alzare il livello dell'allarme. Il terrore che sfida il mondo è il titolo dell'editoriale, equilibri e attentati. L'attentato di Mosca ha dato a tanti la falsa impressione che la lancetta dell'orologio fosse tornata indietro, è l'incipit dell'editoriale. Dopo la fine della guerra fredda il mondo ha conosciuto due fasi distinte. Nella prima la classica competizione tra le grandi potenze, ormai sembrava alle spalle, era sopravvissuta solo una superpotenza, gli Stati Uniti, nessuno Stato aveva la forza per sfidarla, inoltre la globalizzazione stava cambiando le regole. C'erano ancora quella conflitti territoriali, ma apparivano a molti come sopravvivenza del passato. Invece la conferma arriva con gli attentati dell'11 settembre. Da quel momento sembrò che il terrorismo internazionale di matrice islamica fosse ormai la minaccia più seria, un nemico sfuggente con simpatizzanti e militanti anche in Europa. E insomma va avanti, poi parla dell'Afghanistan al Medio Oriente, molte di quelle teste vennero tagliate, ovviamente una visione che non ci aspettavamo, che è totalmente unipolare, appunto una visione totalmente uniformata a quella che è l'iniziativa internazionale occidentale, americana, europea di lotta al terrore, che ha avuto insomma il suo incipit nel appena citato 11 settembre, un'iniziativa che abbiamo visto i grandi risultati che ha avuto a livello internazionale anche con le ultime svolte degli ultimi anni, con l'abbandono dell'Afghanistan, con insomma tutto quello che è successo e tutte le responsabilità che gli Stati Uniti, la NATO e l'Occidente hanno su questi scenari sia di guerra ma in generale sul sud del mondo a livello globale. Nonostante questo tronfi i giornalisti italiani che hanno da sempre difeso le decisioni bipartisan in Italia e in generale nell'Occidente buttare benzina sul fuoco in questi luoghi del mondo e continuare a godere del proprio privilegio, dei profitti del neocolonialismo e delle guerre. E nonostante questo insomma ovviamente continuano questi giornalisti a difendere, a essere parte dell'apparato ideologico di questo devastante modo di agire nel mondo. USA, Israele, strappo all'ONU, gli Stati Uniti si astengono, passa la richiesta di cessate il fuoco, l'ira di Netanyahu. I giornali un po' più al centro della politica italiana non commentano questa decisione, la riportano. Troveremo poi alcuni articoli invece su giornali più diciamo di destra che gridano allo scandalo quasi di questa decisione, dopo più di 30.000 morti, che addirittura si chieda un cessate il fuoco. C'è la cauzione ridotta a Trump, uno dei vari guai legali dell'ex premier, cioè dell'ex presidente degli Stati Uniti, probabilmente anche prossimo presidente degli Stati Uniti. C'è la discussa questione della foto e di De Caro, di Bari, del continuo comunque anche qua ritorno di una narrazione molto semplicistica e stigmatizzante del sud, dei quartieri di periferia, di strati della società dove comunque conoscere persone coinvolte in determinati fatti è abbastanza semplice, ma questo molto spesso basta per essere bollati, etichettati. C'è un'altra notizia e poi andremo a leggere, che a me sta praticamente a cuore, che ripercorre un po' lo stesso tipo di schema. C'è la premier che replica a Salvini e Le Pen, il gelo della Lega c'è, insomma, ci avviciniamo sempre di più alle elezioni europee e quindi al tentativo all'interno dello schieramento di governo di destra in Italia di costruirsi una propria parte, una propria riconoscibilità all'interno delle coalizioni europee. La Lega stiamo vedendo ad ogni tornata elettorale, anche amministrativa in Italia, come è stata asfaltata completamente da Fratelli d'Italia e continua a recuperare piccoli punti percentuali su ormai su una Lega che è sotto il 10%, e una ricerca che nega invece i benefici del digiuno intermittente. Qua, insomma, un saluto a un compagno della redazione che mi ricordo per periodi faceva questo digiuno intermittente, e pare che invece non ci siano benefici e niente. Gramellini ci parla del selfie, dello scandalo, andremo a leggere magari qualcosa su questo tema di Bari, anche se forse non è la notizia più importante.
No, nel senso, questa cosa di De Caro, penso che, insomma, in vista sempre delle elezioni ci sia una guerra, qui la stampa un po' lo diceva, appunto Emiliano e De Luca nella guerra contro il PD, nel PD, e questo, insomma, mi sembra forse la notizia, perché sulla questione di De Caro, insomma, mi sembra che parlare di una foto di vent'anni, cioè, nel senso, veramente non lo so. Comunque, passiamo al manifesto. Il veto strappato, intitola il manifesto. La foto sul Consiglio dell'ONU con il braccio alzato degli United States e di United Kingdom. Dopo 171 giorni, 32.300 palestinesi uccisi a Gaza e tre veti, con una decisione storica gli Stati Uniti si astengono. All'ONU passa la risoluzione per il cessate il fuoco nel mese di Ramadan. Furioso, il premier israeliano Netanyahu cancella il viaggio a Washington della sua delegazione. Allora, quindi questa è la foto. L'ambasciatrice USA all'ONU Thomas Greenfield alza la mano per astenersi dal voto sulla risoluzione per il cessato il fuoco a Gaza. L'editoriale di Guido Moltedo, e si parla della sfida: ignorare Biden così Netanyahu pesa sul voto USA. Ricordiamo, insomma, che ieri ci sono state delle dichiarazioni pesantissime del cognato di Trump, sempre sulla striscia di Gaza, insomma, non solo riguardante il fatto che, insomma, dovrebbe essere rasa al suolo, ma già è stata rasa al suolo, ma anche sulla questione, sai, che belle case, come potremmo andare felicemente al mare con delle belle villette sulla striscia di Gaza. Questo, cioè, quindi diciamo che sicuramente la questione del terra di Palestina ancora una volta sarà al centro, probabilmente, insomma, in maniera questa volta un po' più pressante delle altre volte, sulle prossime elezioni americane. Evidentemente, insomma, c'è stato negli Stati Uniti d'America un pressing non indifferente anche da parte di diverse comunità ebraiche, che hanno diverse personalità ebraiche che hanno preso parola, e insomma, ce ne sono state diverse, e evidentemente, insomma, questo sta pesando, perché pure Kamala Harris, che dice, insomma, dire che Kamala Harris sia filo sionista, e insomma farle anche un complimento di moderazione, e nonché anche la Ortez, insomma, qui abbiamo tutte le varie elette del Partito Democratico statunitense che hanno una politica importante, insomma, a favore di Israele. Ricordiamo Israele, insomma, comunque gli Stati Uniti d'America hanno comunque contribuito al bombardamento e ai bombardamenti di Israele nella striscia di Gaza e in Cisgiordania da sempre. Allora, la svolta era nell'aria dopo la presa di posizione di Kamala Harris, appunto. Non escludo nulla, aveva detto domenica alla rete ABC la vicepresidente degli Stati Uniti a proposito delle possibili conseguenze dell'invasione di Rafah, annunciata come imminente dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. E ieri, per quanto attesa, la divaricazione tra la Casa Bianca e il governo israeliano è apparsa clamorosa, certificata dall'estensione americana al Consiglio di Sicurezza dell'ONU su una risoluzione che impone il cessato il fuoco a Gaza, la stessa richiesta fatta solo pochi giorni fa da Antonio Guterres, per la quale il segretario generale delle Nazioni Unite era stato liquidato come antisemita dal governo israeliano. È un'astensione quella americana, non un voto a favore, eppure nelle circostanze date è un fatto politico di enorme rilievo che mette in discussione la relazione speciale tra USA e Israele, un totem indiscutibile della diplomazia statunitense, non solo nel suo rapporto con le scacchiere medio orientale, ma anche come base filosofica stessa della politica internazionale di Washington, costantemente bipartisan anche per via della centralità di questa relazione. Oggi non è più così. Al centro, poi, secondo me, c'è tutta la questione, appunto, dei i 2 milioni di profughi che si trovano sul, appunto, a Rafah, e che cosa se ne voglia fare, perché ovviamente spostare 2 milioni di persone nel Sinai, che sarebbero comunque sotto controllo israeliano, vuol dire anche spostare il confine di controllo israeliano da Rafah a in maniera più penetrante sul Sinai. Su questo, insomma, secondo me c'è stata ancora poca analisi su che cosa vuol dire il Sinai, che ruolo centrale ha nella politica internazionale e anche economica, visto anche quello che sta succedendo con gli Houthi. Putin è stato l'ISIS, ma Kiev c'entra, le vittime del Crocus salgono a 139, il presidente russo continua a puntare il dito sull'Ucraina. Il presidente russo continua a puntare il dito sull'Ucraina, le vittime salgono a 139, almeno 100 i feriti, fermati altri 3 presunti complici, mentre in tribunale appaiono 4 arrestati con segni di gravi maltrattamenti. Peskov no comment e Medvedev torna all'attacco invocando la pena di morte. Dobbiamo uccidere tutte le persone coinvolte, chi li ha pagati, chi li ha sostenuti e chi li ha aiutati. Ma la scena internazionale è ancora più complicata dal terrorismo, che vuole inserirsi come un attore tra i conflitti locali e il più ampio e pericoloso scontro di potenze scatenato dall'invasione russa dell'Ucraina. Ma ieri è stata anche una giornata di pesanti attacchi russi sull'Ucraina. Sono riapparsi i missili ipersonici Zircon, nuovo strumento di morte a disposizione di Mosca, difficile da intercettare. Ne sono caduti 2 su Kiev, obiettivo secondo i media locale, la sede dei servizi ucraini che ieri celebravano la loro festa nazionale. Ma c'è cosa che è successo ieri molto più importante, che è quello che sta ancora accadendo sempre di più sulla Polonia. Europa con l'elmetto, democrazie perdute nella spirale di guerra di Luigi Ferraioli. Questo poi ce lo andremo a leggere, perché appunto poi dalle 10 il redazionale della mattina è proprio su questo, Europa ed elmetto, comunque Europa e le politiche di guerra in vista anche delle prossime elezioni. Ancora delle piccole notizie, si parla del PD e Movimento 5 Stelle con De Caro, nonostante Emiliano, la commissione d'accesso è a Bari, Antonio De Caro assicura massima collaborazione, anche se le improvvide dichiarazioni di Michele Emiliano lo mettono in difficoltà. Luci e ombre del governatore sceriffo, convinto di poter imbarcare la peggiore destra senza snaturarsi. Emiliano, insomma, questo è quanto. Salvini sul ring ma sotto assedio, e poi si parla di più poveri assoluti, è un record storico, e infine Marielle Franco, si parla di Brasile, in carcere i mandanti 6 anni dopo. In Brasile svolta nelle indagini sull'omicidio della consigliera comunale di Rio e del suo autista. In cella tra gli altri il deputato federale del partito di centrodestra Unjao Brasil, Cinquenjao Brazao, e l'ex capo della polizia civile locale Rivaldo Barbosa, ma il caso non è ancora chiuso.
E passiamo al Fatto Quotidiano, che sceglie, come spesso capita, un taglio leggermente diverso dagli altri quotidiani, e lo fa mettendo a centropagina una fotografia di Assange, anzi uno stencil di Assange con un bavaglio con la bandiera,
perché oggi c'è la sentenza, no?
Oggi l'Alta Corte di Londra decide sull'appello. Era un bavaglio con la bandiera americana. Il giorno di Assange esclusivo, così nel 2010 gli USA volevano arrestare Julian dopo il primo scoop sull'Iraq. Estradato in USA senza l'ok all'istanza, il giornalista rischia la consegna, le carte top secret sul blitz, tentato senza accuse. E quindi, appunto, magari poi lo andremo un po' a leggere questo articolo, è sicuramente una notizia importante di oggi. Putin invia un segnale a Stati Uniti d'Europa, la strage è ISIS, parla di islamisti anche se ripete le accuse a Kiev. Insomma, abbiamo già letto in parte su questo tema, direi che i vari quotidiani non hanno una particolare sfumatura da riportare su una notizia del genere. Troviamo l'editoriale di Marco Travaglio, che ovviamente non può che parlare della vicenda di Bari e della a lui tanto cara mafia, e quindi andiamo avanti, perché probabilmente ci interessa poco sapere esattamente cosa pensa Travaglio su questa vicenda, per quanto, appunto, come la compagna sta facendo la segna stampa, come diceva, è evidente che questa vicenda ha poco di reale sulla questione in sé dei rapporti tra De Caro e queste persone, ma più di beghe interne al Partito Democratico e occasioni di attacchi da parte della destra e del governo, che vuole tentare di rappresentarsi come limpido di fronte a queste, che poi sono vicende che, a prescindere dai rapporti che ci sono in questo caso a Bari, sono trasversali a tutti i partiti. Insomma, non è che se ci sono delle persone che hanno tanto potere che lo facciano in maniera esplicitamente illegale, tra virgolette, o legale, ma come sappiamo sempre, i grandi imprenditori o palazzinari non sono proprio i più ligi alle leggi. Esistono questi rapporti tra la politica, ovviamente, e chi detiene tanti soldi. Da riportare, interessante, sul Corriere della Sera, un virgolettato del buon Maurizio Gaspari, che dice: siamo solidali e crediamo a De Caro, anche Pinocchio fu vittima di incomprensioni e tutti quanti lo amiamo e lo teniamo in un angolo dei nostri ricordi più lieti dell'infanzia. Che giustamente, quando si parla di rapporti tra mafia e politica, insomma, loro saltano sulla sedia perché vogliono comunque ripulire, diciamo, una storia abbastanza conosciuta in Italia. E niente, ci sono altre notizie sul Fatto Quotidiano, come al solito una prima pagina affollata anche semplicemente di titoli. C'è Orsini, e il terrorismo è pure di Stato. C'è Odifreddi sul nuovo libro di Di Battista, questo è imperdibile. E niente, insomma, se ne potrebbero dire tante. Basilicata al voto, tutte le marchette di Meloni e i suoi, magari qua una scorsa si potrebbe dare. Come tutti i quotidiani riportano il record di povertà del 2023 anche tra i dipendenti, questo è un fatto abbastanza importante e pesante, per quanto, insomma, è sotto gli occhi di tutte e tutti quanto il prezzo della vita sia aumentato negli ultimi anni a fronte di una stagnazione dei salari abbastanza evidente. Francia, il MeToo dei maschietti denuncia molestie. Qualche settimana fa l'attore Wick, noto per aver girato alcune serie TV tra cui Munch, ha confidato su Instagram di aver subito abusi sessuali da parte del suo agente dagli 11 ai 15 anni. E quindi, diciamo, si aggiunge, diciamo, al coro dei MeToo anche dei MeToo di uomini molestati, che sicuramente, soprattutto di bambini molestati, che è un'altra faccia della stessa medaglia, purtroppo, c'è da dire con un certo cinismo. Ci sono, come sempre, il Fatto Quotidiano poi dà particolare spazio a quelle che sono le indagini e i processi che riguardano politici. Qua c'è la Santanchè, truffa sulla cassa Covid, ora si indaga anche su Bioera e KIG. E anche qua c'è Emiliano che parla al Fatto: volevo difendere De Caro, alla città parlo sempre così. Vabbè, insomma, diciamo che qua c'è un grande apprezzamento per l'umanità e l'integrità del governatore Emiliano, ma a parte questo, insomma, questa è la situazione. Partita Confindustria, Garrone e Orsini, la corsa a due più segreta di sempre. Questo l'ultimo titolo che troviamo nella prima pagina del Fatto Quotidiano. E questo appunto riguarda la corsa interna a Confindustria. Bonomi intanto cerca di piazzarsi perché il Consiglio Generale di Confindustria nominerà il nuovo presidente, che poi verrà ratificato all'Assemblea Generale di maggio. Questo in realtà è sicuramente un tema interessante. Sappiamo il peso che ha Confindustria nel nostro paese e ai noi. E insomma, magari andremo a leggere una parte di questo articolo. Io poi magari passare rassegna anche altri quotidiani.
Vai. Sì.
Giusto così, perché sì. Ce li abbiamo. C'è La Repubblica, allarme ISIS in Europa, Putin strage jihadista. Insomma, i titoli sono gli stessi. In prima pagina, però, La Repubblica, stranamente direi, dà molto spazio dà spazio anche a Fabio Tonacci, inviato di Repubblica in Medio Oriente, in volo sulla striscia per portare cibo a 2 milioni di mani protese in aria. C'è proprio una fotografia con insomma, dall'alto, con l'arrivo di cibo sulla striscia.
Che allucinante questa cosa, per cui insomma si parla di cessate il fuoco, ma non si parla del blocco, insomma, di camion, di 1500 camion, ci ha detto la delegazione Rafa, fermi lì. E come si può pensare, insomma, di far sopravvivere una popolazione tirando del cibo dall'alto? Io lo trovo di una disumanità veramente allucinante.
Assolutamente. E l'ONU vota il cessate il fuoco a Gaza. Astensione USA, è riportata una manifestazione a Tel Aviv, una fotografia contro Benjamin Netanyahu, c'è un cartello Bibi Escobar con la faccia di Netanyahu a metà con la faccia di Pablo Escobar. Che forse non è un personaggio paragonabile a Netanyahu in termini di ferocia e né di responsabilità, per quanto sia difficile fare questo tipo di classifiche. E l'editoriale anche qua è d'eccezione sulla Repubblica. Ovviamente oggi c'è la questione delle armi, c'è la questione del terrorismo, quindi tornano tutti le grandi firme. C'è Gianni Riotta per la Repubblica, il nemico ignorato, e si parla anche qua del terrorismo con la T maiuscola, e diciamo, questo magari non lo leggiamo per ora. Vediamo se abbiamo tempo magari di dargli una scorsa fuori onda e vediamo se c'è qualcosa da segnalare. C'è la politica interna, l'ira di Meloni su Salvini e lui a dividere la coalizione, c'è sempre Bari e De Caro, ma ci ha un po' stancato. Invece c'è in prima pagina un articolo che è interessante, perché c'è UE contro Big Tech, ostacolano la concorrenza, i diritti digitali, continua comunque un tentativo, ovviamente anche qua con enormi favoritismi, parliamo di aziende con degli introiti giganteschi, comunque un tentativo graduale di mettere alcune regole rispetto a quello che è un ambito del mercato e delle aziende, con un buco di regolamentazione enorme, e stanno violando le norme antitrust. L'accusa dopo il nuovo Digital Markets Act: a Facebook contestati gli abbonamenti, ad Amazon e Google le ricerche favorevoli ai loro prodotti, ad Apple lo store esclusivo. Sono riportate anche alcune cifre qua. Windows è il più diffuso e capitalizza oltre 3.000 miliardi e domina nei sistemi operativi. Appunto, perché parlavamo di cifre, Apple sono 2.650 miliardi quando si parla dello store. E l'UE indaga sulla condizione praticate alle aziende sulle app e su Safari è un browser, e si va avanti. Ovviamente ci sono dei dettagli che sono anche tecnici. Il social è anche Meta in generale, quindi Facebook, nel mirino, perché obbliga gli utenti a pagare se vogliono evitare la pubblicità mirata e proteggere i propri dati. appunto i punti sono questi. Google promuove, è sospettata di promuovere servizi come shopping, hotel e flights grazie al motore di ricerca. Sospettata in che senso? Chiunque apra Google tutti i giorni vede pubblicità che sono mirate rispetto a quelli che sono il furto di dati, diciamo, quotidiano che queste aziende fanno ai loro utenti. Ormai è, penso, ben noto a molte e a molti come se i servizi di queste aziende sono gratuiti c'è un motivo: il fatto che siamo noi la merce di questi servizi, perché appunto i nostri dati sono il grande oro degli anni 2000, e i nostri dati intesi come profilazione di possibili consumatori. La pubblicità ormai è l'informazione principale di internet e dei social network, che sono una grande vetrina. Dovremmo provare, oltre a costruire una consapevolezza su questi temi, anche secondo me a iniziare a costruire un livello di consapevolezza dei problemi di salute che ci stanno portando questi dispositivi, proprio di dipendenza da questi dispositivi, che io proprio provo su me stesso quotidianamente. Vorrei capire come liberarmene. So che non è il classico tema della lotta di classe, però forse sarebbe un tema anch'esso interessante da iniziare a indagare insieme, perché no? Io ho altri quotidiani, ma magari ti passo la parola un attimo, poi torno.
Allora, no, io se vuoi inizio, perché volevo iniziare con una notizia che è arrivata ieri e che riguarda i prigionieri. Faccio un piccolo cosa sulla Palestina, se nel frattempo ti vuoi leggere delle altre cose.
Prego, vai.
Che è questo: dopo 2 anni di isolamento, il prigioniero Ahmed Manasra è stato trasferito per unirsi ai suoi compagni di prigionia. Ahmed ha sofferto di tortura, abusi e isolamento, nonché di perdita della vista a causa della mancanza di luce solare e di malattie mentali dovute al suo isolamento. È stato tenuto prigioniero per 8 anni dopo essere stato rapito a 13 anni nel 2015. Questo succede nelle carceri, questo fa Israele, insomma, nella Palestina. Quindi un ragazzino di 13 anni. L'amministrazione carceraria sionista gli ha anche fornito cibo contaminato e ha impedito alla sua famiglia di inviargli denaro per acquistare cibo alla cantina. L'isolamento di Ahmed sarebbe dovuto terminare 6 mesi fa, cioè a settembre, dopo aver scontato 8,5 anni della sua condanna rispetto ai 9,5 a cui è stato condannato, di cui gli ultimi 2 anni appunto in isolamento. Questo era un una notizia che volevo leggere proprio perché diciamo che sulla questione dei prigionieri si sa sempre molto poco su quello che succede nelle carceri israeliane, ricordandovi insomma che il prossimo 4 aprile il Tribunale dell'Aquila si dovrà anche esprimere sui compagni palestinesi che rinchiusi tra il carcere dell'Aquila di Terni e giù in Calabria, adesso non mi ricordo il carcere calabrese, che sono stati accusati appunto di associazione terroristica. In particolare Anan, lo ricordiamo, rinchiuso nel carcere di Terni, rischia l'estradizione nelle carceri israeliane. Questo è quello appunto che succede nelle carceri israeliane. Insomma, anche la Corte italiana ha scritto nero su bianco che nelle carceri israeliane si tortura, insomma, perché oggi i giornali parlano molto di quello che fa molto effetto, ovviamente, vedere i detenuti dell'ISIS in mano alla Russia e quello che è successo a loro, ovviamente, ma raramente si parla di quello che succede appunto nelle carceri israeliane. Parliamo qui di un ragazzino di 13 anni che appunto è stato arrestato, gli sono stati dati 9 anni e mezzo di carcere a 13 anni e che per anni è stato messo in isolamento. e solo adesso è stato spostato. Queste sono le sue condizioni. Questo per quanto riguarda nelle carceri italiane, ma quello che succede in Italia invece, di cui volevo un po' parlare, riguarda innanzitutto le università, perché c'è stata l'occupazione della Sapienza. La Stampa parla sia dell'occupazione alla Sapienza che di Torino, dell'Università di Torino, per cui ne volevo un attimo parlare di queste due università, un po' per raccontare quello che è successo ieri. Occupato il rettorato alla Sapienza, basta complicità criminale con Israele, la mobilitazione degli studenti del collettivo Cambiare Rotta, ma immagino che ci siano un po' tutti i collettivi. In vista del Senato accademico di oggi, la rettrice ha rifiutato di ascoltarci. Sapienza for Palestine, stop genocidio, stop accordi, è lo striscione appeso nell'atrio dell'aula magna dell'Università La Sapienza di Roma, occupata nella serata di ieri da una sessantina di studenti. E in vista del Senato accademico previsto per oggi. Dopo Torino, dunque, il movimento studentesco fa tappa nella capitale. L'obiettivo è lo stesso, lo stop alla partecipazione al bando del Ministero degli Esteri per la ricerca e agli accordi con le università israeliane e tutta la filiera bellica. È una decisione che abbiamo preso in continuità con quanto sta accadendo nelle altre università italiane. Vogliamo che la Sapienza faccia un passo indietro, come già successo a Torino, che ha rifiutato di aderire ai bandi del MEISCI dopo un'azione analoga degli studenti, e a Bari, dove il rettore ha deciso di rimettere l'incarico alla Fondazione Leonardo. La nostra posizione è chiara: è necessario che si cambi posizione per quello che sta succedendo ormai da mesi nella striscia di Gaza. E questo, insomma, poi l'articolo è anche a firma di Eleonora Camilli, è anche molto lungo. Intanto 1700 tra docenti e ricercatori di tutta Italia, tra cui 60 torinesi, hanno inviato nelle scorse settimane una lettera al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nella quale chiedono la sospensione del bando per la cooperazione tra istituzioni italiane e israeliane in materia di ricerca scientifica. Chiediamo che la cooperazione industriale, scientifica e tecnologica tra le università e i centri di ricerca italiani e israeliani venga sospesa, hanno scritto i firmatari, con lo scopo di esercitare pressione sullo Stato di Israele affinché si impegni al rispetto del diritto internazionale tutto, come è giustamente richiesto a tutti gli Stati del mondo. La situazione, anche per il clima di tensione che si sta creando, preoccupa la politica e in particolare la maggioranza. Venerdì scorso la ministra dell'Università Anna Maria Bernini ha incontrato gli 85 rettori aderenti alla conferenza dei rettori in una riunione straordinaria, rimettendo a loro le misure da prendere. Questo, insomma, per quanto riguarda le università. Ricordiamo, insomma, che poi c'è stata anche la protesta all'intervento di Maurizio Molinari, il direttore di Repubblica, alla Federico II di Napoli. Rivista la delibera contestata, il ministro nelle nuove motivazioni sulle esigenze didattiche. Si parla di pioltello, la scuola resiste al nol di Valditara, il giorno di chiusura per il Ramadan si rifarà. Questa cosa di unire due notizie che c'entrano zero l'una con l'altra e riguarda in maniera, secondo me, molto razzista la questione, per cui, insomma, si è tutti, non so, islamici, arabi, non so che cosa vogliono dire riunendo queste notizie. L'altra
prima che partì l'altra notizia, certo. Un'ascoltatrice ci chiedeva da dove leggevi la notizia, quella del tredicenne detenuto nelle carceri israeliane.
È un canale Telegram che parla proprio dei prigionieri politici in Israele. Si chiama, se lo volete sapere, ve lo dico. Il canale Telegram si chiama, a parte ce ne sono tantissimi di canali Telegram che danno notizie su Palestina, si chiama RNN Prisoners e dà notizie continue proprio sui prigionieri politici. E, insomma, c'era stata anche tutta la notizia sul Marwan Barghouti e appunto e via dicendo. Trovate, insomma, diverse notizie su tutti i prigionieri politici in Palestina, che sono tantissimi, di cui si parla molto poco. che più che prigionieri sono appunto, come diceva anche la notizia, sono sequestrati, perché non è che c'è, spesso non c'è un processo, anzi quasi mai, perché è un ragazzino di 13 anni che gli vuoi contestare, e molte volte sono, sono sequestri e reclusioni amministrative, quindi gente sparita di cui poi si sa molto poco, perché non c'è neanche il processo, diciamo così, quello giuridico della corte, perché per quanto riguarda la detenzione amministrativa molte volte non si ha diritto neanche a un avvocato, e via dicendo. La Stampa, nella parte della cronaca di Torino, lo leggo perché così parliamo di università, intitola: Ariel Finzi, che è il rabbino capo della comunità di Torino, parla della porta aerei G1 a Israele, supererebbe i pregiudizi. Il rabbino capo di Torino: preoccupante la scelta dell'università, mozione votata sui dati diffusi da Hamas e considerati acriticamente veri. Quindi, da chi oggi parla di genocidio di Israele, mi piacerebbe ascoltare anche parole su quanto succede in Iran nei confronti delle donne, sui dissidenti in Cina o sulla condizione degli ostaggi rapiti. Come buttarla sempre in caciara e non prendersi mai una responsabilità. Una decisione deprecabile e vergognosa, perché palesemente legata a una presa di posizione nel conflitto in atto, è basata su informazioni totalmente di parte e non obiettive, su pregiudizi sullo Stato di Israele. Questo è il pensiero del rabbino capo di Torino, Ariel Finzi, in merito alla decisione del Senato accademico di sospendere futuri progetti di collaborazione con l'università e centri di ricerca israeliana. E questo, insomma, poi si parla della lettera che la comunità ebraica di Torino col suo presidente ha inviato al rettore Stefano Geuna. Porterei Geuna in Israele, e appunto con la richiesta di un colloquio, confidiamo che questo si possa arrivare a un chiarimento per esprimere il nostro turbamento, dice il capo rabbino a Torino, l'indignazione e il dissenso, inoltre per chiedere garanzie sull'incolumità fisica e la libertà di espressione degli studenti di religione ebraica e di nazionalità israeliana, che oggi non è più scontata. Quindi si continua a spostare e a unire ancora tutta la questione degli ebrei nel mondo e affiancarli al Israele, quindi in quanto cittadini israeliani, e da accomunare in non si capisce su quale principio, appunto, una fantomatica pericolosità che al momento, insomma, non mi sembra che sia all'ordine del giorno, rispetto a quello che invece sono le pressioni politiche e sul distaccamento, sull'annullamento di progetti spesso militari, perché qui si sta parlando spesso di progetti militari. Ricordiamo, insomma, che lo Stato di Israele è uno Stato fondato proprio sul un apparato totalmente gestito dai militari, quindi anche l'università è tutta incentrata su quello e sui sistemi di difesa ad alta tecnologia, sempre, diciamo, riferito a controllo e dati. E niente, quindi poi gli dice al rettore: vorrei rivolgere un invito personale, mi offro di accompagnarlo personalmente per un viaggio in Israele e mostrargli un paese stupendo e democratico. Io invito, insomma, invece Ariel Finzi a portare il rettore dell'Università di Torino in Palestina, in terra di Palestina, nelle colonie, dove sicuramente, insomma, di democratico e di stupendo sulla pelle dei palestinesi c'è veramente molto poco. E quindi diciamo che questo, insomma, poi finisce addirittura con le leggi razziali, va bene. Questo, insomma, sulla Stampa di Torino, su questi due argomenti. Poi, insomma, se vuoi possiamo passare ad altro e poi casomai ci ritorniamo su.
No, stavo cercando di concludere la lettura di un articolo del Domani dal titolo "Né boicottaggio né antisemitismo, cos'è successo all'Università di Torino". Ed è interessante perché, per quanto, per quello che ho letto ora, non è che vengono espressi i concetti, diciamo, in sé condivisibili, però è un membro del Senato Accademico dell'Università di Torino, Francesco Ramella, che ha chiesto evidentemente spazio al Domani per prendere parola, perché riporta comunque il fatto che i giornali stanno distorcendo questa come è avvenuta la decisione. Intanto, ovviamente, diciamo, critica gli studenti che impediscono la presa di parola di alcune persone, che irrompono nel senato accademico, insomma, dico, non è che porta avanti delle tesi a noi care, però d'altro canto prova a spiegare le ragioni del no a questi accordi, semplicemente anche per riportare la questione a quanto i giornali continuano a produrre una narrazione completamente distorta su questi avvenimenti, senza minimamente interesse di riportare una vera informazione di quello che sta succedendo. E comunque anche su cos'è la ricerca accademica israeliana ci sono fior fior di libri anche in Italia, che non sono certo usciti negli ultimi mesi, ma ci sono da anni, e sarebbe interessante per chi commenta anche andare a spendere del tempo per vedere anche soltanto qual è il ruolo dell'università in Israele e per quale motivo è così importante e così forte questo tipo di iniziativa e così corretta. Sui quotidiani, insomma, troviamo su tutti i quotidiani diverse pagine che parlano di quello che è successo in questi giorni in Russia. Ricordiamo che ci sono le elezioni in Russia, è un momento particolarmente rilevante. Ricordiamo che, come quando parliamo dello Stato sionista e della intenzione di Netanyahu di protrarre più a lungo possibile questa iniziativa, militare e questo genocidio che sta portando avanti, è anche su un piano elettorale questi suoi ragionamenti, per lui anche su un piano di libertà personale, perché singolarmente ha una serie di procedimenti che, se non fosse più nel posto in cui è, probabilmente lo potrebbero portare anche a dei problemi. Ma insomma, sappiamo come molti di guerra si fanno le campagne elettorali, soprattutto delle potenze mondiali più rilevanti. Gli Stati Uniti insegnano come sempre, danno il buon esempio, e quindi diciamo quello che è avvenuto negli ultimi anni in Ucraina ci parla anche del tentativo di Putin di protrarre il proprio ruolo politico più a lungo possibile. E d'altro canto, quello che è successo con l'attentato rivendicato dall'ISIS ci parla di uno scenario che è quello appunto dell'ISIS, che con lo Stato Islamico in Medio Oriente abbiamo visto, insomma, una fase lunga in cui c'è stato anche il protagonismo delle forze armate curde autonome, che hanno liberato alcune parti della Siria dalla presenza dell'ISIS. Ma sappiamo che in realtà quello che è un fondamentalismo legato all'ISIS e altre formazioni in realtà continua a rigenerarsi, a riprodursi per varie ragioni complesse che non sarebbe forse riduttivo analizzare soltanto in poche frasi ora, ma che continuano a parlarci anche del ruolo che ha l'Occidente in quelle parti del mondo, agli scontri di potere che a partire anche dalla Turchia, da Erdogan, da diversi anche scontri interni al potere ci sono, e al ruolo che queste formazioni poi hanno. Andremo poi a vedere nei prossimi giorni questo processo nei confronti di queste quattro persone, per quanto sembrano già essere decretate come colpevoli. Sarà molto complicato, credo che ci siano delle svolte, anche perché è evidente come questa repentino arresto e individuazione dei colpevoli faccia gioco a Putin e alla mano, al pugno di ferro, diciamo, del governo russo. E quindi questo è la situazione sui quotidiani. Però nel frattempo leggiamo diversi articoli che ci parlano di un allarme terrorismo che arriva in Italia, i controlli per Pasqua, monitorati chat e siti, tutti i siti a rischio, ieri due chiamate agli artificieri, un terrore che, insomma, è sicuramente in primis da un lato mediatico e da un lato anche di clima, che direi, per quanto mi riguarda, il terrore ce l'ho più per quello di cui parleremo dopo, cioè la corsa agli armamenti europei, che ricordiamo anche che noi abbiamo poi sempre uno sguardo occidentale su quelle che sono le iniziative di formazioni come ISIS e altri, che hanno fatto molti più attentati e morti in Medio Oriente o in zone del mondo meno attenzionate dai mezzi di informazione nostrani. Io forse farei una pausa musicale dopo un'ora
ininterrotta di parole, e quindi vi lascio giusto ad una canzone e poi torniamo sempre con la rassegna stampa, sempre all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa.
Torniamo in diretta, continuiamo insomma questo piccolo momento per parlare ancora di quello che succede in Palestina, ricordandovi insomma che il 30 marzo prossimo, cioè sabato prossimo, a Roma c'è la manifestazione a partire dalle 15 da Piazza della Repubblica, anche il giorno della terra palestinese. A pagina 2 del manifesto, perché su questa questione della risoluzione volevo anche un po' spiegare che cosa dice questa risoluzione, perché la risoluzione, ci spiega l'articolo di Marina Catucci che è inviata a New York e che racconta appunto un po' quello che è stato il discorso a Washington, però la risoluzione prevede un cessate il fuoco per tutto il periodo del mese sacro di Ramadan, che si concluderà tra il 9 e il 10 aprile, quindi calcolando insomma che parte del mese è già passato. La liberazione immediata di tutti gli ostaggi e la richiesta a Israele di facilitare l'ingresso degli aiuti umanitari nel territorio. Quindi non si parla di prigionieri palestinesi e non si parla della fine dell'occupazione. Insomma, direi il minimo sindacabile per una popolazione che sta portando avanti anche il Ramadan, quindi può mangiare, mangia solo dal tramonto. Allora, sulla pagina sempre 2 del manifesto, e con questo chiudiamo insomma il capitolo Palestina, il clima in Germania peggiora ancora, il governo tedesco supera se stesso, Mosche, Zuckerman antisemita. Il livello di paranoia in Germania è surreale. Qualsiasi critica nei confronti di Israele costituisce antisemitismo. La lotta contro l'antisemitismo è stata snaturata in sostegno acritico a Israele e alle politiche del suo governo, ci dice Sveva Erter sul manifesto a pagina 2. Dopo Yuval Abraham alla Berlinale, ora tocca a Moshe Zuckerman, sociologo e professore emerito di storia e filosofia all'Università di Tel Aviv, firmatario della dichiarazione di Gerusalemme sull'antisemitismo, nata in risposta alla definizione adottata nel 2016 dall'IRA, che include 11 esempi di antisemitismo, 7 dei quali incentrati sullo Stato di Israele, generando confusione, controversie e indebolendo perciò la stessa lotta contro l'antisemitismo. Zuckerman era stato invitato dal Consiglio per la pace di Heilbronn a un'iniziativa sulla situazione in Israele e Palestina organizzata con la locale Università Popolare presso la sede di quest'ultima, ma la Deutsche Israelische Gesellschaft ha condannato l'iniziativa, affermando che l'oratore sarebbe un sostenitore del movimento di BDS e che quindi l'evento avrebbe violato la risoluzione del Bundestag del 2019, in cui si dispone che iniziative che invitano al boicottaggio di Israele o a sostegno di BDS non possono ricevere sostegno finanziario di enti pubblici. La critica quindi ha portato a spostare l'evento in una sede più dimessa, e poi l'università l'Università Popolare, come misura precauzionale, ha ritirato la compartecipazione e ritenuto addirittura necessario rivolgersi al Ministero degli Interni con la seguente richiesta di informazione: voi o il vostro ufficio avete informazioni affidabili sul fatto che Zuckerman sia un membro del movimento BDS o sostenga attivamente gli obiettivi perseguitati dal movimento BDS? Siete a conoscenza di dichiarazioni che abbiano dimostrato di essere uscite dall'area protetta della libertà di espressione e si siano trasformate in violazioni di interessi legali? Poi c'è stata la risposta del consigliere personale del commissario del governo federale, che risponde: Zuckerman è effettivamente molto controverso a causa delle sue posizioni su Israele, è stato invitato a parlare a un evento organizzato da BDS nel 2022, inoltre sostiene che in Israele vige l'apartheid. Quindi praticamente ora questo succede in Germania. E l'ultima notizia, si parla di una professoressa palestinese sospesa e detenuta, per lei si stanno battendo i suoi studenti che protestano con lo scotch nero sulla bocca contro ogni censura, ma le vessazioni non cessano. Dopo la sospensione ordinata dalla Hebrew University, la nota professoressa palestinese Nadera Shalub Kaverkian, esperta di femminismi e violenza di genere, è stata detenuta per ora all'aeroporto Ben Gurion. A ottobre aveva firmato una lettera con 1000 accademici internazionali che chiedeva il cessato il fuoco e la fine del regime di apartheid. La sospensione è giunta dopo un'intervista a Canale 12 dove definiva il sionismo criminale. Insomma, ricordiamo, l'abbiamo mandato anche nei giorni scorsi, insomma, che anche Judith Butler, insomma, e altre filosofe ebree francesi hanno dibattuto proprio su quanto, insomma, il sionismo non rappresenti la comunità ebraica, abbia veramente molto poco a che fare con l'antisemitismo. Io con questo concluderei, insomma, la parte riferita alla Palestina.
Eh sì, a questo punto, diciamo, forse riprenderemo con qualche breve notizia, ma diciamo che sugli esteri abbiamo dedicato buona parte della rassegna stampa, come è giusto che sia in questi giorni, in queste settimane. Un tema che ci sta sicuramente molto a cuore, che abbiamo trovato su diversi quotidiani, è quello del livello di povertà e delle condizioni economiche della maggior parte delle persone che vivono in Italia. Sul Fatto Quotidiano troviamo un articolo di Roberto Rotunno: record di lavoratori poveri nel 2023, anche tra gli stabili numeri che tramortiscono la propaganda ripetuta dal governo mese dopo mese sul record di occupazione. E su questo insomma ci troviamo d'accordo, perché la Meloni evidentemente ha, con una certa capacità politica che è difficile non riconoscerle, ha in vari frangenti prodotto una narrazione molto forte del proprio operato e del suo governo in termini di rinascita di un paese in difficoltà, ma la realtà ci sembra abbastanza distante da queste dichiarazioni. È vero che il numero di occupati ha raggiunto i massimi storici in diversi mesi del 2023, ma i dati Istat sembrano suggerire che la qualità del lavoro creato sia molto scarsa. Scenario prevedibile, le ore lavorate sono inferiori a quelle del 2008 e i salari orari sono fermi. Quindi se consideriamo che molti occupati svolgono lavoretti part-time e precari, gli stipendi sono bassi e oltre la metà dei lavoratori è ancora in attesa di rinnovo del contratto collettivo, che l'inflazione ha continuato a divorare quote di reddito, ecco il risultato. Un milione di famiglie, pur avendo la persona di riferimento occupata, vive in povertà assoluta, una soglia di consumi sotto il minimo necessario per una vita dignitosa. Un simile balzo si è verificato proprio nell'anno in cui è iniziato il taglio drastico al reddito di cittadinanza. Ricapitolando, se nel 2022 l'8,3% di famiglie era in povertà assoluta, nel 2023 è l'8,5%, crescita che riguarda soprattutto i nuclei con lavoratori e residenti al nord. La spesa media delle famiglie si è ridotta in termini reali dell'1,8% per effetto dell'inflazione. I consumi infatti sono saliti del 3,9%. Interessante questo dato del nord Italia, che sembra un po' sorprendente a leggerlo. Azzardo una lettura, nel senso che mi sembra che in nel nord Italia il prezzo della vita negli ultimi anni stia sempre più aumentando. Vediamo ad esempio la questione degli affitti nella città di Milano, per fare solo un esempio, e quindi poi di fronte a una appunto stagnazione dei salari non può che diciamo precipitare il potere d'acquisto e quindi aumentare il numero delle persone identificate come poveri. Nella stessa pagina c'è l'articolo di cui abbiamo già citato alcune parole, che è sulla corsa per la nomina del nuovo presidente di Confindustria. Ci sono questi Orsini e Garrone che sono circa si contendono questo ruolo, sono una decina di voti di distanza, sembra, in base alle coalizioni da cui sono sostenuti. Ovviamente leggendo l'articolo si trovano tra i personaggi peggiori del nostro paese, da amministratore delegato di Intesa San Paolo, Emma Marcegaglia, insomma ovviamente questi personaggi che si candidano sono espressione di pezzi consistenti di potere in Italia. E sembra che insomma uno sia già dato per favorito, che è questo Orsini, che è espressione, diciamo, viene dalla piccola media impresa, ma ha ricevuto appunto l'endorsement di Carlo Messina di Intesa San Paolo e poi insomma ha già ricoperto dei ruoli importanti all'interno di Confindustria. Nulla di nuovo, non ci aspettavamo sicuramente che a capo di Confindustria ci andasse qualcuno di diverso, però questo è quanto. Troviamo altri articoli che è interessante passare in rassegna. Sul Domani ad esempio ci stiamo avvicinando al 25 aprile, già lo citavamo. In generale queste settimane vedono alcuni anniversari importanti. Abbiamo appena passato quello delle Fosse Ardeatine, dell'eccidio delle Fosse Ardeatine, dell'iniziativa partigiana a Via Rasella, momenti insomma storici, fondativi della nostra identità antifascista. Qua nell'articolo che leggiamo dalle pagine del Domani di Nadia Urbinati, quelli che lei chiama le origini della nostra Repubblica e che chi deve commemorarli o celebrarli non piacciono affatto. Il riferimento è a Giorgia Meloni, che già l'anno scorso, celebrando il 25 aprile, quando è stato combattuto contro il nemico esterno, le truppe di occupazione naziste, sembrava che andasse bene, ma non va più bene se viene associata agli antifascisti che in formazioni armate volontarie, cioè come partigiani, hanno combattuto, e partigiane, sia contro i nazisti sia contro i fascisti che li avevano portati in Italia. Ecco perché Meloni non ama la parola partigiani, preferisce patrioti. è sicura di non contraddirsi? È difficile commemorare l'eccidio delle Fosse Ardeatine per chi proviene da una tradizione che non solo si alleò con la Germania di Adolf Hitler, ma cercò anche, dopo l'8 settembre del 43, di ricostruire un governo fantoccio filonazista, la Repubblica Sociale di Salò. Dopo la caduta del regime di Mussolini, combattere per il fascismo significava fare una scelta di vita. Ora, come poteva un fascista essere un patriota nella Roma occupata del 44? Poteva un fascista attaccare le truppe di occupazione naziste? Evidentemente no. E non perché rifiutasse i metodi terroristici, il movimento dei fasci di combattimento si era fatto strada dal 19 con attacchi terroristici alle case del popolo, ai municipi governati dai socialisti, alle sedi delle cooperative del Partito Socialista. I fascisti erano esperti di terrorismo e lo sono continuati ad essere anche nei decenni successivi, diciamo dopo il 45, ma non usarono la loro esperienza contro le truppe d'occupazione naziste, con le quali collaborarono nella selezione degli italiani che mandarono a morte alle Fosse Ardeatine, scelti tra ebrei, resistenti e civili, aggiungiamo anche comunisti. La celebrazione dell'80° anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine offre a Meloni e ai suoi la possibilità di illuminarci sul loro patriottismo, ad esempio attribuendo pari responsabilità per l'eccidio ai nazisti e ai partigiani. Così la Meloni, virgolettato, oggi l'Italia onora e rende omaggio alla memoria delle 335 vittime dell'eccidio delle Fosse Ardeatine, un terribile massacro perpetrato dalle truppe di occupazione nazista come rappresaglia all'attacco partigiano di Via Rasella. Certo, perché la colpa fu dei partigiani che provocarono, senza i quali quell'eccidio non avrebbe avuto luogo. Una rappresaglia comprensibile, anzi realistica. Non conta nulla che i nemici nazisti degli antifascisti pesassero il loro valore a quello degli italiani con un rapporto di 1-10. Conta che i nazisti furono provocati. Dunque, più che celebrare un massacro, il governo celebra una tragica necessità. Le vittime del terrorismo causato dalla reazione delle bande partigiane per cacciare i nazisti da Roma e dall'Italia. Ma questo non era patriottismo. Sembra di capire che per Meloni quello che gli italiani avrebbero dovuto fare allora non era combattere, ma lasciare fare alle forze di occupazione naziste e agli alleati. Stare a guardare. Come se la guerra che si combatteva nel loro paese non fosse affare loro. Meloni dice di preferire la parola patriota. Bene, allora ci spieghi come poteva significare essere patriota a Roma nel 44. Logica vorrebbe che significasse combattere contro le truppe di occupazione naziste. Ma come, se l'esercito italiano non esisteva più? Come essere patrioti nella Roma del 44 senza essere partigiani? È interessante questo articolo. E secondo me fa il paio con la lettera di Ilaria Salis che abbiamo trovato oggi sui quotidiani, che ha un titolo secondo me molto, molto bello e molto significativo, che è Dalla parte giusta della storia. Io non lo ritrovo sui quotidiani che ho sotto mano, quindi se mi vuoi dare una mano.
Sì, allora lo prendiamo a pagina 17 della stampa, scusate, in cui c'è una lunga pagina, una grossa pagina, tutta su Ilaria Salis e il doppio gioco ungherese che mette a rischio la democrazia. Per tenere al guinzaglio i giudici, Orban ne sbandiera la supposta indipendenza e poi gongola del loro discredito, ma per i magistrati spetta il suo esecutivo decidere sulle condizioni carcerarie. E giovedì Ilaria torna in aula. L'articolo, che a firma di Donatella Stasio, parla appunto della questione dei giudici e dei tribunali in tutta l'Ungheria sotto il governo Orban, e poi appunto che giovedì ci sarà quest'udienza nuova. E a fondo pagina so qual è la parte giusta della storia, ci dice Ilaria Salis. La nuova lettera: sono caduta in un pozzo. Quando ti trovi sola a raschiare la melma nel fondo del pozzo, quando la paura si fa terrore perché non hai idee di cosa ti stia per succedere, allora scorgi risorse che non sapevi ti appartenessero. Ma qui ciò che davvero ti permette di affrontare a testa alta le privazioni e le umiliazioni quotidiane è la consapevolezza profonda di quale sia la parte giusta della storia. Questo è un estratto della lettera di Ilaria Salis, uno dei passaggi più significativi della nuova lettera Umana e politica, scritta dal carcere da Ilaria Salis e mostrata da Repubblica e il TG3, pagina in cui la donna torna con la memoria al marzo 2023 e racconta la sua prigionia. Sono caduta in un pozzo profondissimo, le pareti sono scivolose e ogni volta che faticosamente cerco di risalire, appena un pochino, finisco sempre col precipitare più in profondità. A volte mi chiedo se da qualche parte ci sia davvero una via di uscita. E ancora, chiudo gli occhi e lancio lo sguardo oltre le mura di questo cieco carcere, scorgo le vicende di uomini e donne, di sistemi economici, politici e giuridici, storie di un mondo in cui ancora si uccidono bambini, in cui alle quarte d'Europa risuonano mitraglie che riecheggiano gli scempi del secolo scorso. Apro gli occhi e mi scorgono rannicchiata sulla grigia coperta, con lo sguardo sulla porta di ferro della cella. Tutto mi appare semplice in queste vicende, non può esserci dubbio su quale sia la parte giusta della storia. Questo è la parte della lettera, appunto, di Ilaria Salis. Scusate, perché hanno tagliato, quindi i discorsi molte volte sono accorpati in maniera non semplicista, e quindi poi ricordiamo, cioè, che la radio seguirà ovviamente il processo, l'udienza di giovedì 28 marzo, a cui parteciperanno, insomma, udienza in cui c'è anche un osservatorio dei giuristi e delle giuriste, delle avvocate italiane, e anche, insomma, di compagni e compagne, un'udienza importante speriamo, insomma, possa riportare Ilaria Salis libera dove voglia, non in Italia ma dove voglia nel mondo, ricordando, insomma, che sta in carcere per essere accusata di aver menato due energumeni nazisti dell'Illinois, che a quanto pare fanno gnegne, cioè piangono perché sono stati menati da Ilaria Salis.
Sì, ricordiamo che purtroppo ad oggi l'udienza potrebbe soltanto portare ai domiciliari in Ungheria, che comunque sarebbero un passaggio non semplice, sia in termini di costi economici, si parla di almeno 50.000 euro di spese per questo passaggio, più ovviamente tutto il mantenimento che necessiterebbe pagare un affitto e in generale tutti i costi della vita di una persona. Ricordiamo inoltre che in Ungheria non c'è un clima molto semplice per Ilaria né per chi si oppone a queste formazioni neonaziste. Infatti ci sono già state minacce nei suoi confronti, è stato fatto un murales con lei impiccata, insomma. Riportiamo questo non per produrre una narrazione vittimista, perché sappiamo qual è il prezzo dell'antifascismo militante, e insomma siamo al fianco di Ilaria senza se e senza ma, e sappiamo, insomma, anche la forza che sta dimostrando in questa battaglia. Detto questo, è una vergogna che anche soltanto questo passaggio sembri chissà quale conquista, quando sarebbe comunque un altro momento molto complicato per lei. E lo ricordiamo anche perché purtroppo questo procedimento non riguarda soltanto lei, ma riguarda altre persone, riguarderà molto probabilmente altri compagni, e inoltre il lato economico che ho appena raccontato richiederà senza dubbio nelle prossime settimane, nelle prossimi mesi, la capacità delle compagne e dei compagni di costruire dei momenti di autofinanziamento, delle campagne a sostegno di queste spese, che poi sono uno degli aspetti fondamentali se si vuole ovviamente provare a sostenere la battaglia per la liberazione di Ilaria. Bisogna anche sostanziarla con i mezzi necessari per liberarla, perché purtroppo non bastano le buone intenzioni, per quanto ovviamente sono fondamentali anche le mobilità azioni che si stanno dando in varie parti d'Italia. E questo rispetto alla questione di Ilaria Salis. Un'altra questione che vi ho annunciato già tre volte, quindi a questo punto la leggiamo, che a me sta particolarmente a cuore, è quella che riguarda il rapper napoletano Geolier, al secolo Emanuele Palumbo, un ragazzo di 24 anni di Scampia, delle vele di Secondigliano, Napoli, tanto chiacchierato perché uno dei concorrenti del Festival di Sanremo, che ha portato una canzone in napoletano al festival. Questo ovviamente ha aizzato tutto l'antimeridionalismo italico e contro i napoletani, per cui c'era grande indignazione per il fatto che si fosse permesso di non cantare nella sacra lingua italiana al Festival della Sacra Canzone Italiana. Insomma, a prescindere da questa indignazione di Sanremo, che a me stupisce poco, perché insomma Sanremo è un ambito abbastanza conservatore per quanto mi riguarda della cultura italiana, e non ci stupiamo, però diciamo Geolier è stato invitato dall'Università Federico II per un incontro, cioè una sede distaccata dell'Università Federico II proprio nel suo quartiere, e sicuramente è uno di quei luoghi che Geolier non ha frequentato del suo quartiere. È nato e cresciuto a Scampia, che fa parte di Secondigliano. Ha proprio l'articolo, dice la stessa cosa che stavo dicendo io. L'articolo è di Fulvio Bufi, dice: c'è forse un solo posto in quella zona dove fino ad oggi non ha mai messo piede, dove oggi pomeriggio alle 16 entrerà scortato come al solito da un amico gigante che lo accompagna dappertutto. Questo ovviamente commenti utilissimi, e lo protegge dall'eccessivo affetto dei fan con i loro cellulari e le inchieste e le richieste di selfie. Quel posto è la sede distaccata della facoltà di medicina dell'Università Federico II, dove il rettore Matteo Lorito lo ha invitato per un incontro con gli studenti e dove i 500 posti disponibili sono andati esauriti in un attimo. E qua fa un po', racconta chi è Geolier, e poi dice che c'è una bruciante polemica che ha fatto da sfondo all'iniziativa del rettore e porta l'autorevole firma del procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri, uno dei magistrati più esposti nella lotta contro la criminalità organizzata e perciò costretto da anni a convivere con un livello di protezione altissimo, riservato in Italia a pochissimi altri inquirenti e alle massime cariche istituzionali. Pochi giorni fa, durante un incontro con gli alunni di un istituto commerciale proprio di Secondigliano, il procuratore si era detto assolutamente contrario all'iniziativa di portare il rapper alla Federico II. Non voglio nemmeno sapere chi è il cantante, ma se l'università molla siamo alla fine. Se si arriva a questo, si deve mettere in discussione cosa è diventato il percorso universitario. La presa di posizione del magistrato non era dunque sembrata un'accusa personale nei confronti di Geolier, quanto invece una forte richiamo ai valori da tenere alti in una sede universitaria. Per Gratteri, in un luogo così si devono portare soltanto eccellenze e modelli di vita per la formazione dei ragazzi. Queste cose non devono passare come acqua fresca. Nei modi dovuti si deve contestare e protestare, ma non dobbiamo assuefarci a questo imbarbarimento. Non si deve accettare cultura a basso costo. Madonna, che spocchia, che schifo. Scusate, nel senso che intanto Gratteri va ovunque a essere messo, cioè a porsi sopra un piedistallo come in pratica Batman.
Ma poi la musica di Fedez fa bene, quando era andato da Fedez, quella cosa lì a basso costo, no? Cioè la cosa, i milionari e la musica milanese di Fedez vanno bene, e invece quella
no, ci sta un podcast video che il noto cantante Fedez insieme a un altro influencer avevano fatto, che si chiama Muschio Selvaggio, se avete lo stomaco pronto per andarvelo a vedere. Più di un'ora di intervista a Gratteri, in cui Gratteri appunto fa il Superman della situazione, come fa sempre, con la conta di quante persone ha arrestato in vita sua, di quanto la sua vita con questa scorta di classe A è difficile. Sicuramente, insomma, vivere sotto scorta in un certo modo non sarà una passeggiata, ma d'altronde Gratteri è un personaggio che ha molto di politico da tempo, che si è reso protagonista di molte inchieste che hanno portato in carcere decine e decine di persone dopo scoperte semplicemente conoscenti di, semplicemente persone che avevano lo stesso cognome di, come la storia delle grandi inchieste di mafia in Italia raccontano. Insomma, si va sempre sul sensazionalismo e su una lettura, appunto, un'analisi della situazione per grandi schemi semplici. Gratteri, insomma, sarebbe un discorso lungo da fare, lo abbiamo anche già fatto in radio, se cercate sul sito della radio trovate anche degli approfondimenti sul tema. Secondo me, insomma, se ci ha provato qua ha proprio sbagliato tutto, perché il personaggio in sé che viene rappresentato, che viene criticato, diciamo, a parte essere molto giovane, dopo una prima fase in cui magari si è riprodotto un po' il classico stile del rapper, un pochino che celebra anche un certo livello di vita di strada, in realtà si distacca molto da questo tipo di narrazione. Secondo me riesce a essere effettivamente un modello per un ragazzo che cresce per strada a Napoli, positivo, come a Roma. Infatti, se uno va in qualsiasi periferia d'Italia, Geolier è un eroe per tanti ragazzi, e lo è, secondo me, con dei modelli molto meno negativi di altri, anche sul tema del sessismo, di varie questioni. La sua musica è abbastanza matura. Gratteri invece è soltanto un modello per chi da quelle periferie vuole diventare carabiniere, che insomma già è un manco, forse è un meccanismo che già è ben rodato e ha portato nella storia italiana a ben poco. Vabbè, scusate, qua c'è una grossa antipatia che traspare, lasciamo perdere.
Allora, due notizie ancora dagli esteri. Una la leggiamo sempre da un canale Telegram, perché sui giornali oggi non c'è niente, e parla di un assalto che c'è stato ieri. Nazionalisti turchi attaccano rifugiati curdi in Belgio. Ieri nella città belga di Esdan-Zolder un folto gruppo di curdi, per lo più provenienti dal Rojava, sono stati attaccati da centinaia di ultranazionalisti turchi. La folla ha prima dato la caccia ai curdi che rientravano dalle celebrazioni del Nevroz, per poi assediare la casa in cui decine di persone si erano rifugiate, minacciando di darvi fuoco. Diverse persone in strada da sole sono state aggredite e filmate dagli stessi aggressori, una delle quali è in gravi condizioni. Il vice sindaco, legato al gruppo estremista turco I Lupi Grigi, ha pubblicamente sostenuto gli attacchi nel corso di un programma televisivo apparso alla CNN Turk. Il vice sindaco, che si chiama Yasin Gul, ha giustificato la violenza accusando la comunità curda di provocare i cittadini turchi mostrando pubblicamente simboli curdi. Il coinvolgimento di Gul con I Lupi Grigi è stato oggetto di controversie in passato. Già nel 2019 è stato espulso dal Partito Cristiano Democratico e Fiammingo dopo che è emerso un video in cui mostrava il suo esplicito sostegno all'organizzazione. Continueremo a lottare finché la bandiera turca non sventolerà in tutto il mondo, aveva detto nel 2017, in cui si rivolgeva ai membri dei Lupi Grigi. Ricordiamo che i Lupi Grigi non sono banditi in Belgio, ma sono strettamente monitorati dalle forze di sicurezza, sono noti per la loro ideologia apertamente razzista e i loro legami con gruppi criminali in Turchia e in Europa. Fondato alla fine degli anni 90 come ala giovanile del Partito del Movimento Nazionalista, alleato d'acciaio del Partito Giustizia e Sviluppo al potere in Turchia, il gruppo è noto per le sue azioni violente contro i curdi, dissidenti e altre minoranze. L'organizzazione è stata identificata dai servizi di intelligence tedeschi come il più grande gruppo estremista di destra in Germania. E il bilancio dell'attacco di ieri, il linciaggio, è di 6 persone che sono rimaste ferite, alcune in modo grave. Una revisione degli eventi di ieri sera mostra anche che solo il rapido intervento della comunità curda ha impedito ai fascisti dei Lupi Grigi di dare fuoco a una casa con diversi bambini e famiglie. Quindi c'è stata una reazione della comunità curda che ha impedito il degenerare di atti ancora più violenti. L'organizzazione europea del movimento curda ha lanciato un appello con le parole: condanniamo il governo belga e la polizia belga per aver dato libero sfogo alle bande fasciste dello Stato turco, per una protesta centrale davanti al Parlamento europeo e per manifestazioni di solidarietà. Va bene, questo è quello che succede, insomma, con lo Stato turco. E l'altra notizia sono le elezioni in Senegal. Rivoluzione antisistema nelle urne del Senegal. Dopo 3 anni di manifestazioni e di proteste, il Senegal è andato al voto e vince l'opposizione. Un voto storico deciso dai giovani, futuro sovranista, progressista e panafricano. Continua, insomma, comunque in Africa andrebbe. Noi abbiamo Radio Africa, eccetera. Mi piacerebbe, insomma, che prima o poi facessimo proprio un redazionale importante, perché ci sono diversi cambiamenti importanti in Africa a livello elettivo, a livello di anticolonialismo. E questo, insomma, sicuramente quello che succede al Senegal. Il Senegal è una delle regioni, era una delle regioni anche più importanti in Africa, cioè, che ultimamente stava subendo una gravissima crisi economica. Quindi vediamo, insomma, un po' che il trionfo di Bassirou Diomaye Faye, alter ego ed estensione di Ousmane Sonko, principale oppositore dell'attuale governo, già da domenica sera festeggiato dai suoi sostenitori nelle strade di Dakar, è stato confermato da Amadou Ba, suo principale rivale, delfino di Macky Sall, presidente uscente, che si è congratulato per la vittoria conseguita. Diomaye Faye, classe 1980, ex segretario del dissolto PASTEF, Patrioti Africani del Senegal, per il lavoro, l'etica e la fraternità, ed ex ispettore fiscale, diventa così il quinto presidente del Senegal, vincendo al primo turno con oltre il 56% dei voti. Questo dopo un susseguirsi di colpi di scena precedente alle elezioni dal tentativo di Salla di posticipare il voto inizialmente previsto per il 25 febbraio. E si parla insomma di Fai è stato eletto sul principio di rottura con il passato, con un programma che si definisce alla volta sovranista, progressista e panafricano. Il PASTEF propone riforme radicali per smantellare uno Stato patrimoniale, predatore e neocoloniale. Si propone invece di ritrovare una rinnovata indipendenza al servizio della maggioranza dei senegalesi, costituita per lo più da persone vulnerabili. Quindi va bene, va soprattutto la prima questione che intende affrontare il nuovo presidente è quella della riforma del franco, cioè della moneta nazionale, cioè il franco francese, da sostituire appunto con una moneta nazionale o regionale volta al servizio del settore primario o secondario. Questo per quanto succede in Senegal.
Vogliamo fare un'altra piccola pausa prima di passare alle cronache locali, che magari le andiamo a recuperare. Vi ricordiamo sempre i nostri contatti, il numero di telefono.
Allora guarda, nel frattempo io mentre cerchiamo questa cosa ricordo anche che è aperta la campagna radio abbonamento di Radio Onda Rossa da ormai il 21 marzo sul sito della radio potete trovare con un semplice click link alla produzioni dal basso. Vi ricordiamo insomma che la radio dal 77 vive esclusivamente delle sottoscrizioni delle compagne e compagni di chi ci ascolta, e che questo fa sì che riusciamo ad essere indipendenti e anche soprattutto a continuare insomma a poter trasmettere in etere a Roma diciamo a Roma e anche via DAB nella provincia di Terni, che salutiamo come tutti i giorni anche chi ci sta ascoltando a Terni tramite insomma la tecnologia DAB. Quindi mi raccomando, continuate a sottoscrivere, lo facciamo da un po' di tempo, oltre alla festa, al compleanno, il 24, il 25, il 26 maggio prossimi, anche tramite produzioni dal basso. Per chi ci sostiene con più di 100 euro ci sarà una bellissima tazza esclusiva in omaggio, le prime 37 sottoscrizioni di più di 100 euro. Tu l'hai fatto il radioabbonamento?
Guarda, pensavo di farlo
domani
più tardi.
Lo stipendio.
No, sì, infatti mi dovrebbe arrivare lo stipendio oggi e vado subito di radioabbonamento. Allora, una canzone e torniamo per la chiusura di questa rassegna stampa. Vi ricordiamo anche il nostro numero di telefono 06 49 17 50, il nostro sito internet dove trovare la campagna di radioabbonamento è www.ondarossa.info, la nostra mail se volete scriverci è ondarossa@ondarossa.info. Your troubles away.
troubles away. They'll wash your troubles away. They'll wash your troubles away. Your troubles, your troubles, your troubles, your troubles away. Yeah, they'll wash your troubles away. They'll wash your troubles away.
Listen to the sound, it's a champion. Run the dance in any session. Rock up the woman and rock up the man. Ring the alarm, another sound is dying. Whoa, hey, ring the alarm, another sound is dying. Whoa, hey, T-Tato, we beat them all in a row. Donkey want water, but you hold him, Joe. T-Tato, we beat them all in a row. The cost more water, but hold him, Joe. Ring the alarm, another sound is dying. Whoa, hey, ring the alarm, another sound is dying. Whoa, hey, four big sound in a one big lawn. The dance on a play, the other three keep calm. Four big sound in a one big lawn. The boom sound I play, the other three keep calm. Ring the alarm, another sound is dying. Whoa, hey, remember this sound, it's a talk of the town, talk of the country, hey. Rock Mr. Charlie, rock Miss Munchie, talk of the country. So, ring the alarm, another sound is dying. I know, ring the alarm, another sound is suffering. Whoa, hey, watch the sound man a timber, watch the sound man a pray. Watch the sound man a timber, watch the sound man a pray. Ring the alarm, another sound is dying. I know, ring the alarm, another sound is suffering. Whoa, hey, little of this sound, little of that. Rock sister come and rock sister fat. Rock the white and rock up the black.
Torniamo in voce quando sono le 9.41, siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Andiamo a chiudere questa rassegna stampa con alcuni ultimi articoli. Torniamo sulle pagine della Repubblica di oggi per leggere delle scuole piccole. Abbiamo parlato tanto di questo tema della chiusura delle scuole, del numero delle scuole, soprattutto durante la trasmissione dell'Ora di Buco che va in onda tutti i martedì pomeriggio e oggi tornerà in onda. Si parlerà tra l'altro anche di un'altra questione che forse dovremmo leggere prima di passare alle cronache locali, che è quella della scuola di cui si è parlato tanto per la questione del Ramadan. Ma qua l'articolo dalle pagine della Repubblica ci parla della resistenza delle piccole scuole. Infatti si è parlato tanto di questa misura del dimensionamento scolastico legata alla legge di bilancio, al PNRR, che il governo ha interpretato come necessità di andare a chiudere l'autonomia di scuole piccole. La resistenza delle piccole scuole, sull'articolo di Corrado Zunino, è: se ora chiudiamo i nostri paesi muoiono. Qua si fa un elenco nell'articolo di tante piccole situazioni, di scuole di paesini, scuole di montagna, insomma luoghi dove sembra superfluo dire come non sia semplice muoversi e raggiungere magari paesi più distanti, dove la scuola comunque è un luogo, può rappresentare un luogo di unione, di incontro della comunità, quando insomma è vissuta in maniera attiva e con uno spirito critico e di consapevolezza sociale e politica, può rappresentare sicuramente una possibilità per questi tipi di territori, ma come per anche le periferie delle metropoli. Ma purtroppo l'articolo ci parla di 236 istituti che hanno chiuso in un triennio da nord a sud, e giustamente arriva a parlare di diritto allo studio negato. In montagna e nelle isole molti comuni sopravvivono grazie ai plessi scolastici, perché nel momento in cui il plesso scolastico chiude ovviamente essendo pure che in questi territori magari una casa ha un prezzo inferiore di quello che può avere in una città, magari la decisione di prendere e acquistare o prendere in affitto una casa in un paese vicino semplicemente perché giustamente c'è presente una struttura scolastica non è così complesso come magari farlo in una città come Roma, e quindi i comuni si svuotano, come tante parti dell'entroterra italiano restano più o meno completamente abbandonate. Questo insomma ci parla poi delle metropoli sempre più affollate, metropoli invivibili come quelle dove, dove tutti i giorni ci misuriamo qua per la nella città di Roma, e sicuramente anche di un modello di scuola che riesce ben poco a cogliere le necessità dei singoli studenti, quando ad esempio con la legge del dimensionamento scolastico vengono accorpati istituti che arriveranno nei prossimi anni a contare quasi 2000 alunni e alunne, e quindi un singolo dirigente scolastico, una singola segreteria dovrà gestire tantissime questioni. Una scuola che negli ultimi anni ha mostrato tutte le sue difficoltà, se pensiamo a come ha attraversato il periodo del Covid, c'è stata l'iniziativa di scuole aperte, ci sono state tante iniziative che hanno provato a dimostrare che forse qualcosa aveva insegnato anche alle istituzioni questa esperienza, però se la scuola nel frattempo viene chiusa e vengono accorpate e vengono valorizzate soltanto le scuole con tantissimi iscritti, anche queste iniziative pomeridiane, queste altre possibilità o queste specificità che una singola persona può avere vengono completamente cancellate e insomma messe semplicemente sul piatto della spesa economica. La questione anche dell'istituto Iqbal Masih di Appioltello che insomma aveva previsto la chiusura del 10 aprile, giorno della festa di fine del Ramadan. Ricordiamo che è assolutamente legittimo da parte di un consiglio d'istituto in realtà fare una programmazione del calendario didattico con delle pause quando si preferisce. In più questa scuola è una scuola che ha semplicemente una presenza grande di alunni che sono musulmani e che avrebbero fatto assenza in quel giorno, e quindi semplicemente si era deciso di gestire così la situazione. Ovviamente ognuna di queste occasioni viene colta da parte dei partiti di destra italiani per ribadire un atteggiamento fortemente razzista nei confronti delle persone arabe e musulmane, non perché gli arabi siano in forza musulmani, però diciamo è a quel tipo di musulmani che si allude quando si ha gioco facile nell'andare a condannare questo tipo di cose, come tutta la diatriba sui crocifissi nelle aule. Insomma ne abbiamo viste tante e quindi l'articolo insomma parla del fatto che la scelta di fermare quella scuola era sembrata naturale alla maggior parte della comunità, e che viene anche detto giustamente che la vicenda è stata strumentalizzata. Conosco la realtà della scuola, questo è un ex genitore e questa è la scelta giusta, anche perché i bambini non avrebbero perso giorni di lezione. È lo stesso avviso anche una lavoratrice che ha lavorato per 20 anni in quella scuola prima della pensione. Nella classe di mia nipote gli studenti di origine straniera sono tanti, la scelta della scuola è ragionevole, la strada giusta si trova sempre aprendo un dialogo con le famiglie. Ma la scuola è stata costretta, se non sbaglio, a fare un retrofront su questa decisione, talmente è stata condannata pubblicamente. Le irregolarità rilevate dagli ispettori dell'ufficio scolastico regionale nella delibera del 19 maggio che definiva il calendario scolastico, lo spiegava al Ditare, erano due, e quindi questa è la situazione, la vergognosa situazione.
Allora, passiamo alla cronaca di Roma. In particolare io ho il Corriere della Sera Roma che apre con un parlando di sanità pubblica, i pronto soccorso sono in tilt, dal Santo Spirito al Sandro Pertini, situazione grave nei centri per le emergenze, carenze di personale e posti letto. La caposala dei Grassi, in alcuni momenti cerco barelle, coperte e acqua negli altri reparti. Anche 6 giorni di attesa nei corridoi o nelle sale del pronto soccorso per riuscire ad avere un posto letto in reparto. La situazione dei dipartimenti di emergenza degli ospedali romani non è molto diversa da quella dei mesi scorsi. Mio nonno aspetta un posto in reparto da martedì, racconta Michele Spatuzza, fuori dal Santo Spirito. Sono in pronto soccorso al San Camillo da 5 giorni e non so quando potrò uscire, dice la 26enne Federica. Anche gli operatori sanitari ne sono coscienti. Il punto non è che siamo pochi, siamo meno rispetto alla richiesta. In alcuni giorni, quando i pazienti sono oltre la media, cerco barelle, coperte e acqua in altri reparti, spiega Tiziana Capuani, la caposala Dea del Grassi. E l'articolo questa fantomatica inchiesta del Corriere della Sera, Roma sulla sanità, continua anche nelle pagine interne. Gli dedica la pagina 2 e la pagina 3. Da Belluno a Roma per un referto, una paziente in cura al San Giovanni, addolorata, non è riuscita a farsi inviare un referto cardiologico che le occorreva per un esame urgente. Si è allora appellata al Tribunale per i diritti del malato di Cittadinanza Attiva Lazio, ma non c'è stato niente da fare. Le attuali norme interne non contemplano l'invio telematico o per posta. E così il padre della donna è stato costretto ad affrontare un viaggio di oltre 600 chilometri dal Veneto alla volta della capitale per recuperare un referto. Appunto si parla del Santo Spirito in particolare. Che il reparto di emergenza del Santo Spirito è in stretta relazione con gli altri reparti, la cosa che possiamo fare è organizzarci. Al San Camillo anche la situazione è la stessa dalla scorsa estate, sono sui 140 accessi al giorno e un terzo sarebbe da trasferire, osserva un radiologo. La buona notizia è che stanno assumendo personale e all'Umberto I infine gli accessi sono circa 200 al giorno. E appunto c'è la carenza appunto del personale. Il Corriere Roma, a volte ci tocca andare a caccia delle barelle, fa un'intervista a Capuani, caposala al Grassi, capita anche con le coperte e l'acqua. E quindi questo lavoro non è facile e non ti abitui mai, spesso ti trovi a rivestire il ruolo del consolatore, i pazienti li devi prendere per mano e si pone insomma un po' troppo secondo me l'accento poi sulla singolarità e invece di fare insomma un discorso un po' più ampio sulle privatizzazioni che sono state fatte di tutto, si sta continuando a fare del Servizio Sanitario Nazionale, che quindi ovviamente porta poi ad essere accessibili soltanto pochi pronto soccorso, visti gli accorpamenti, visto che sono stati tolti tantissimi ospedali soprattutto nelle periferie, non solo cittadine ma anche dei paesi vicini, questo porta anche sugli ospedali pubblici della capitale un aggravio di lavoro con carenze di personale allucinanti. L'ultimo articolo per quanto mi riguarda su Roma lo andiamo a leggere dal Manifesto, da pagina 11, ed è un articolo insomma un po' particolare, poi lascio la parola per le conclusioni della cronaca di Roma. Cambiare il mondo a suon di musica. Di fronte alla deriva violenta del mondo rischia di venire meno la fiducia nelle possibilità di cambiarlo. Mi hanno confortato due o tre cose. Uno, un libro che raccoglie articoli e interventi di Carlo Rovelli. Ho letto queste parole: cambiare il mondo è la più bella delle avventure, chi sa parlare parli. E mi sono attaccato a quel chi sa suonare suoni. Ieri ero ospite insieme a un giovane amico di Maschile Plurale, Alessandro, di un liceo artistico Enzo Rossi di Roma, per un incontro con studenti e studentesse. Studenti e studenti, si dice, le studenti e gli studenti. L'articolo è di Alberto Leis. chiesto dagli stessi studenti per parlare dell'8 marzo, giornata delle donne, una data alle spalle, ma è stato ripetuto tutti i giorni sono 8 marzo. Ho ascoltato alcuni scampoli di teatro molto ben recitati e la bella canzone di Mia Martini, Gli uomini non cambiano, splendidamente cantata da due ragazze. C'erano alcune professoresse molto motivate nell'organizzare la cosa e molte domande di ragazzi e ragazze alle quali abbiamo cercato di rispondere sulla possibilità che noi maschi cambiamo qualcosa del nostro modo di vivere le relazioni con le altre e gli altri e con il mondo, un qualcosa che potrebbe migliorare la vita a cominciare dalla nostra. L'insegnante che ha aperto l'incontro ha osservato che nei programmi scolastici, per esempio nella storia della letteratura, la presenza femminile è ancora sottovalutata se non rimossa. Ho raccontato che proprio nei giorni scorsi ho partecipato a un convegno con tanti altri studenti universitari in cui si è parlato della rimozione altrettanto macroscopica delle donne che hanno composto e eseguito musica nei manuali di storia della musica. Negli Stati Uniti ho appreso, è stato editato un volume enciclopedico in cui si passano in segna ben 1200 nomi di musiciste dimenticate. Ho anche ascoltato le parole molto interessanti di una musicista italiana che insegna composizione al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, Silvia Colasanti, in dialogo con Luca Aversano, docente di filosofia. Colasanti è un'attrice di opere liriche riconosciuta in Italia e all'estero. Ho raccontato che ero l'unica donna nella sua classe di composizione, con il vantaggio di venire da una famiglia di musicisti, ma anche aggiunto di aver avuto maestri che l'hanno incoraggiata e sostenuta. È anche vero che a tutt'ora i suoi allievi sono soprattutto maschi, ma lei sostiene che, ben conoscendo le difficoltà che una donna incontra per esempio nel mondo della lirica, oggi oltre a ripensare la storia e i suoi voti è bene lavorare sugli spazi che si sono aperti. Allora, può succedere che se chi sa suonare suona può dare una mano a cambiare il mondo? E concludere l'articolo, il convegno citato Le musiciste è giunto all'8ª edizione, si arricchisce di nuovi contenuti e soggetti insieme all'Università Roma 3. Dopo 3 giornate a marzo e un concerto serale del Freon Ensemble, altri appuntamenti il 15, il 6 aprile e l'8 maggio. Organizzatrici e ideatrici con Aversano e molti altri, Milena, Gian Maitoni, Orietta Caglianello, Bianca Maria Antolini. Quindi un convegno, Le musiciste, il 16, il 15 aprile e l'8 maggio a Roma 3. Insomma, questo fa un po' un calderone un po' di tutto, questo articolo. Invece, insomma, era partito bene sul partire da sé e si è arrivato comunque a tutt'altro. Comunque, questo è un po' quello che succede a Roma sul Manifesto.
Le cronache di Roma di Messaggero e Repubblica riportano entrambe la Repubblica come un articolo meno importante, la cronaca di Roma del Messaggero aprendo sul tema Magliana, Far West in pieno giorno, ovviamente nel classico stile del Messaggero, colpi di pistola alle gambe di un 55enne, il sicario e due complici fuggiti su una panda, la vittima legata in passato a esponenti della criminalità, l'ipotesi dello sgarro per la droga. E c'è il riquadro, quello colorato di centropagina della cronaca di Roma del Messaggero, che per mesi ha trattato l'annoso tema della piaga dei tram, che oggi invece fa l'approfondimento sul quartiere della Magliana. Ormai è migliorato, non vogliamo tornare agli anni 70. Le voci, quelle autorevoli, che raccoglie il Messaggero sempre per il proprio giornalismo. Ovviamente c'è dell'ironia, se non si fosse colta. Continuano, insomma, gli articoli di questo segno. Pietralata, due anziani pestati in casa e rapinati. Insomma, diventa una notizia pesante, non si vuole scherzare certo sui fatti, però ovviamente la scelta in sé di dare sempre questo tipo di priorità ad alcuni avvenimenti. C'è il picco dei malati a marzo, insomma, anche questo non è... Non ci voleva un giornale per notarlo. E poi invece passiamo forse alla cronaca di Roma della Repubblica. C'è questo spot a Termini legato a una serie di Netflix, ho scritto Siete insetti, che ha creato un po' di interdizione in chi non seguisse questa serie, perché dice: in che senso? C'è la questione della Magliana e la riserva dell'Insugherata, che riapre dopo 3 mesi. Ho ho deciso io che era l'insugherata, forse sì, era Monte Mario, non so se è la stessa. E il corteo degli NCC che blocca il centro, Salvini vuole farci chiudere. E questo è quanto, direi che ci possiamo fermare con la rassegna stampa di oggi, quando sono le 9:58 e siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, gli 87.9 nella modulazione di frequenza. Vi lasciamo ad alcune canzoni per poi tornare con un approfondimento nello spazio redazionale sulla questione dell'Europa, delle armi e di questo nuovo periodo di guerre che stiamo attraversando. Intanto potete a breve ritrovare sul nostro sito internet la rassegna stampa di oggi.